e 34 minuti primi, ultimo martedì del mese di ottobre, all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'ascolto come ormai ogni martedì di Radio Euskadi. Come annunciato, la puntata di oggi sarà quasi interamente dedicata alla vicenda giudiziaria e non solo di Lander, questo per varie ragioni, come abbiamo spiegato le volte scorse. In primis perché si va ad aprire il processo in tempi fra l'altro relativamente brevi, almeno per quello che sono le medie dello stato spagnolo, e quindi cercheremo di capire intanto la sua situazione, quello che ci si può aspettare per quanto riguarda questo processo, che cosa si sta muovendo intorno all'Lander e anche più in generale, partendo da Lander, quella che è la situazione politica che si vive nel Paese Basco, sia a livello generale sia per quanto riguarda la repressione, che come sapete è uno dei temi principali per chiunque si occupi di questo argomento. Oggi cercheremo di fare il punto anche su altre vicende particolarmente significative. Farlo su tutte significherebbe finire alle 10:30 della giornata di domani, però alcune particolarmente significative sì. Di una in particolare, se non altro per l'aspetto che colpisce, ne abbiamo parlato anche martedì scorso, ovvero sia i tre compagni e compagne che rischiano una lunga pena detentiva per aver tirato una torta in faccia a una alta rappresentante dell'amministrazione dello Stato spagnolo. Verrebbe un po' da ridere se invece la situazione purtroppo non fosse drammatica. Come detto, ci sono dei compagni qui in studio presenti di un caso basco a Roma che, come ovvio, ringraziamo e salutiamo, e a cui darei subito la parola intanto per raccontarci un po' come sta Lander, visto che insomma avete avuto modo di contattarlo, ecco, nelle ultime settimane.
Ciao a tutti e tutte. Sì, niente, Lander sta bene, per quanto si può stare bene in un carcere. Il suo animo insomma è forte, il weekend si allena, gioca a pallone, si vede le partite dell'Athletic, e niente, siamo in attesa insomma di questo processo che ci sarà lunedì 11 novembre a Madrid. Ricordiamo che la richiesta iniziale, che era di 4 anni, è scesa a 3, quindi insomma siamo tutti un po' più fiduciosi, per quanto l'organo della Audienza Nazionale tende a fare un po' come gli pare. Niente, anche insomma tutta la famiglia, gli amici di Lander, insomma sono tutti insomma, alcuni anche molto positivi. La mamma sta bene, l'abbiamo vista a Bilbao 2 settimane fa, e quindi insomma speriamo insomma di essere un po' fortunati, perché purtroppo in quell'organo si può appellare soltanto alla fortuna. Ricordo che comunque Lander, appunto, a fronte di una richiesta massima di 3 anni, a dicembre di adesso 2013 avrà comunque già scontato tra i domiciliari di Roma e la pena detentiva che adesso sta scontando nello Stato spagnolo a Madrid. A dicembre scontrerà già 1 anno e mezzo, quindi il massimo insomma che potrà andare a fare sarà 1 anno e mezzo se le cose insomma vanno male. Noi ovviamente speriamo di rivederlo libero, sia per le strade di Bilbo sia per quelle di Roma.
I tempi, anche diciamo per far capire a chi non è dentro la giurisdizione spagnola, saranno piuttosto rapidi del processo in questi casi? Non bisogna aspettare molto oppure no, come la media generale?
Sì, anche io saluto tutti e tutti. Il processo, l'udienza è fissata per il prossimo 11 novembre e quindi ci sarà il primo, sono stati convocati sia Lander che Angero Cardano, che è il suo amico che è stato torturato, e dalle dichiarazioni sorte sotto tortura Angero Cardano si è costruito tutto l'impianto accusatorio che abbiamo cercato di smontare durante questi mesi di campagna. come diceva appunto l'altro compagno prima, l'Audienza Nazionale e tutto ciò che riguarda la legislazione speciale antiterrorista spagnola è un po' un ternallotto e una lotteria, quindi ogni processo fa storia a sé, dipende dal peso politico che ha il singolo processo, dal giudice a cui tocca gestire la pratica. Quindi in linea generale, essendo un caso relativamente poco pesante dal punto di vista politico nel quadro generale dei processi che si stanno celebrando in queste settimane, i tempi dovrebbero essere relativamente rapidi, appunto perché si tratta di accuse di possibili pene non eccessive. Il problema è che appunto, visto che l'Audienza Nazionale è un organo sostanzialmente politico, bisognerà vedere il governo di Madrid che intenzioni ha e che peso vorrà dare al processo di Lander. E se vorrà continuare come ha fatto durante il periodo di Lander a Roma a dare un certo peso, tanto da mobilitare anche avvocati di nota fama per seguire il caso di Lander, o se invece lo vorrà mettere un po' in secondo piano e dedicare un po' più la carica repressiva sugli altri processi che si sono appena aperti o si stanno aprendo in queste settimane. Quindi in linea generale dovrebbe svilupparsi tutto in maniera abbastanza rapida, però con un grande punto interrogativo, perché quando si entra nel calderone dell'Audienza Nazionale e dell'antiterrorismo spagnolo si sa come si entra ma non si sa come se ne esce, purtroppo.
Sentite, la settimana scorsa abbiamo commentato la sentenza di Strasburgo per quanto riguarda la cosiddetta dottrina Parot, abbiamo spiegato insomma di che cosa si trattava. Non è una sentenza che influisce direttamente sull'Under, perché la sua situazione personale per fortuna non è impegnata da quella dottrina, però comunque è stato una presa di posizione abbastanza importante, quella che comunque è uno dei massimi organi giudiziari europei. E fra l'altro mi pare che proprio negli ultimi giorni sia stato dato da parte spagnola una sorta di autorizzazione, diciamo, a far sì che quella sentenza, che vale per una prigioniera in particolare, Ines del Rio, venga applicata anche alle altre che si trovano nelle sue stesse condizioni. Ecco, questo in maniera non diretta ma indiretta può influire in qualche modo positivamente sia su Lander sia anche su tutti gli altri che si trovano attualmente sotto processo, oppure si tratta di questioni totalmente separate?
Sì, beh, ovviamente la sentenza di Strasburgo ha un'influenza diretta. Appunto, eravamo a Bilbao proprio fino al giorno prima della sentenza di Strasburgo e ovviamente tra i compagni baschi si commentava un po' il possibile impatto di questa sentenza in generale su quello che loro chiamano la risoluzione del conflitto, cioè su il superamento di tutti gli ostacoli che mette il governo di Madrid con la collaborazione del governo di Parigi nella soluzione del conflitto e quindi nel progressivo superamento della questione della prigionia politica. C'era un certo ottimismo di fondo, nel senso che si prevedeva una sentenza di Strasburgo contraria alla dottrina Parot e quindi una sentenza che di fatto avrebbe intaccato in maniera sostanziale un elemento simbolico centrale della politica antiterrorista spagnola. Dall'altro però c'era anche la consapevolezza che il governo di Madrid non avrebbe spalancato le porte delle carceri per tutti i circa 70 compagni e compagne che sono in carcere come conseguenza della dottrina Parot. Quindi da un lato il governo spagnolo è obbligato a dare corso all'abrogazione di questa dottrina e quindi a liberare progressivamente le persone che si trovano in carcere per causa di questa dottrina, dall'altro ovviamente cercherà di applicarla con il contagocce, ritardando il più possibile, gestendo caso per caso, perché anche a livello simbolico e mediatico vedere 70-80 prigionieri politici che escono improvvisamente dalle carceri con tutto il rituale di accoglienza calorosa da parte dei familiari e degli amici sarebbe difficile da gestire per il governo spagnolo, che fino ad ora ha comunque continuato a seguire una politica quantomeno mediatica, non solo, che segue il copione che ha seguito fino adesso, cioè quella della politica antiterrorista. C'è un pericolo terrorista e quindi noi dobbiamo seguire su quella linea dura, anche se da due anni appunto manca l'organizzazione armata che dava a questa politica repressiva. Quindi da un lato c'è fiducia sull'impatto generale, anche se poi le dinamiche della politica internazionale nel caso basco rispetto ad altri conflitti non è così pressante e rilevante, e dall'altro c'è anche appunto questa consapevolezza del fatto che lo Stato spagnolo cercherà di tenere i freni tirati il più possibile. Quindi sì, in generale ovviamente la campagna per insistere sul significato di questa sentenza di Strasburgo è forte sia nelle organizzazioni basche che si occupano di diritti dei prigionieri e delle prigioniere e anche nella rete internazionale di solidarietà, sapendo appunto che però le dinamiche della politica antiterrorista e dei processi che seguono la legislazione antiterrorista ha una logica un po' assurda e particolare che non necessariamente verrà influenzata in maniera diretta e netta dalla sentenza di Strasburgo.
Sì, a proposito di queste dinamiche, se volessimo fare un panorama, diciamo, dei principali processi attualmente in corso, quali sono quelli più significativi al momento? Abbiamo parlato della dottrina Parotta, che l'abbiamo seguito ovviamente in vista di quello che succedeva a Strasburgo, il caso di Lander chiaramente è sotto i nostri occhi da più di un anno, sappiamo, lo documentiamo ogni settimana, delle mille vicende che accadono, però ecco, da questo punto di vista, a vostro parere, fra i tanti casi ce ne sono alcuni più significativi, più particolari? Ricordiamo quello delle torte, perché insomma è quello che colpisce più l'immaginazione, rischiare da 4 a 9 anni di carcere per tirare una torta, insomma siamo un po' al di là del bene e del male, ma immagino ce ne siano anche molti altri, ecco, di quali forse qui da Roma ci dovremmo occupare di più secondo voi?
Sicuramente penso il principale, insomma il più importante, è quello che coinvolge oltre 40 militanti di Seghi, che è la passata, l'ex organizzazione del movimento giovanile basco, che oggi ha un'altra struttura, un altro nome, che si chiama Ernai, ed è quella su cui lo Stato spagnolo non ha esercitato negli ultimi anni, quella insomma del movimento giovanile, forse uno dei maggiori sforzi. Il processo a Seghi nasce nel 2009 da una grande retata che si è subita, con appunto 39-40 arresti. Tra l'altro questa retata sui ragazzi di Seghi ha colpito anche, no, indirettamente Roma, perché tre di loro, Zurini, Arsai e Fermin, per chi anche magari ricorda, furono detenuti proprio qui a Roma, e poi dopo qualche mese di carcere furono estradati nello Stato spagnolo. Quindi sicuramente questo è quello principale. Il processo si è aperto qualche settimana fa, questo sabato a Bilbo c'è stata una grande manifestazione, e quindi se andiamo a vedere gli ultimi mesi, con i famosi RRS, no? Il muro popolare che da Donostia, Onda Roa, fino adesso insomma a Irunia, ha protetto proprio altri ragazzi, sempre appartenenti a Seghi, sempre, quindi vengono condannati non per reati specifici ma per un'appartenenza a un'organizzazione politica, e con condanne che vanno, no, dai 6 ai 7, adesso per Seghi sono richiesti dai 7 ai 9 anni. E su questo lato insomma lo Stato spagnolo, no, da quello che vediamo, sta dando comunque condanne piene, ci sono pochissime assoluzioni, quindi penso c'è una grande voglia di reprimere proprio quel movimento che loro ovviamente, no, chiamano per criminalizzarlo la cantera di ETA, ma appunto sono, no, ragazzi normalissimi che fanno politica come si fa da Roma a Parigi, a tutto il mondo insomma, quindi questo è sicuramente quello principale. Poi c'è anche quello insomma dell'Enrico Taberne, no, che sono, diciamo, i bar del popolo, le sedi del partito, che mi sembra coinvolge un'altra trentina, quarantina di persone, e questi sono i due principali. Quindi diciamo in questo autunno si è aperta purtroppo una stagione processuale, cioè con quasi, no, un'ottantina di persone che stanno andando a processo con richieste comunque pesanti.
In questo contesto, diciamo, repressivo, si accoppia a che tipo di panorama politico e che tipo di panorama di lotte si stanno vivendo nel Paese Basco in questo momento?
Sì, appunto la questione della risoluzione del conflitto è un tassello chiave di tutte le organizzazioni politiche e sociali della sinistra indipendentista, perché nell'analisi svolta da queste organizzazioni, dalle compagne e compagni della sinistra indipendentista, prima di poter procedere con nella strategia politica che ha aperto il nuovo corso della sinistra indipendentista, è fondamentale risolvere il conflitto, che vale a dire risolvere la questione delle centinaia di prigionieri e prigioniere politiche incarcerate nello Stato spagnolo e francese, superare la politica di dispersione e soprattutto far finire una volta per tutte quelli che sono dei veri e propri processi politici. Perché appunto il caso degli attivisti contro il TAV che hanno lanciato la torta in faccia al presidente della regione Navarra, così come il caso dei giovani di Seghi, sono tutti casi di processi che attaccano organizzazioni politiche che accusate di essere sovversive e terroriste per svolgere attività politica di critica radicale, contestazione all'interno dei conflitti sociali e politici, ma attività politiche. E quindi l'obiettivo è quello di generare un rifiuto di massa nella società basca, non solo a questa pratica dei processi politici, quindi è un elemento fondamentale. Tutto questo poi si innesta in una riflessione più generale che riguarda il conflitto sociale che è potenzialmente crescente nel territorio basco, che a differenza di altre zone dello Stato spagnolo, per una struttura economica un po' diversa, ancora non soffre fortemente i morsi della crisi o della ristrutturazione capitalistica in corso nello Stato spagnolo, ma che prossimamente delinea un panorama sociale molto, molto più cupo e conflittuale. Quindi la lotta che si sta sviluppando contro la nuova ondata di repressione e contro questi processi politici si inserisce poi in un processo di riorganizzazione generale che cerca di attivare forme di mobilitazione e di presenza della sinistra indipendentista nei conflitti sociali e politici che si stanno sviluppando nei territori baschi in questo periodo.
E in questo contesto andiamo un secondo leggermente fuori tema, poi ci ritorniamo. Il prossimo anno ci saranno due, insomma, grandi referendum, diciamo così, sull'autodeterminazione a livello europeo. Uno è quello della Scozia, dove però tutto si svolge sotto l'egida dello Stato britannico, che comunque ha dato la sua autorizzazione, diciamo così. L'altro invece in Catalogna, dove al contrario lo Stato spagnolo ha già fatto sapere che non lo riconoscerà, almeno al momento attuale, la posizione di estrema chiusura. Tutto ciò avrà un riverbero anche su quello che accade nel Paese Basco? Siamo qui a livello, diciamo, di ipotesi di scuola, nessuno chiede la palla di cristallo, però eccoci, si deve aspettare una maggiore chiusura e quindi una maggiore repressione? Ci sarà magari qualche apertura invece, come è stato per dire nei primi anni '80 con il periodo di Gonzales al potere? Ecco, che cosa ci si può aspettare? Apertura che poi sappiamo bene come andrà a finire, però almeno nell'immaginario era un momento così di allargamento.
Sì, beh, ovviamente gli attivisti e i militanti della sinistra indipendentista basca stanno guardando con estrema attenzione quello che sta avvenendo in Scozia e a maggior ragione quello che sta avvenendo in Catalogna, perché da un lato l'obiettivo è quello di far riconoscere a livello internazionale il diritto a decidere, quindi la legittimità del diritto di autodeterminazione come principio chiave del diritto internazionale, che appunto c'è questa doppia fase, perché la sinistra indipendentista basca da un lato è indipendentista e quindi si deve muovere anche in quelle che sono le pratiche della diplomazia internazionale, dall'altro è sinistra, quindi vive anche questa contraddizione di fondo, per cui da un lato contesta l'ordinamento internazionale in cui si inserisce, dall'altro tatticamente si deve anche utilizzare le risorse che appaiono sullo scenario internazionale. E la celebrazione del referendum in Scozia è un precedente fondamentale, perché per la prima volta in un paese dell'Europa occidentale si svolgerà un referendum sull'autodeterminazione con pieno consenso dello Stato su parametri pienamente democratici. Fino adesso in Europa i referendum che si sono svolti su questo tema o sono stati il frutto del crollo del muro di Berlino e quindi veicolati anche da interessi internazionali particolari o collegati alla guerra dei Balcani, che appunto con tutti gli annessi e connessi che conosciamo. Quindi questa volta per la prima volta si svolgerà un referendum tranquillo e concordato tra chi se ne vuole andare e chi è lo Stato invece che vorrebbe mantenere la Scozia all'interno della, del suo ordinamento, e quindi creerà un precedente fondamentale. Lo Stato spagnolo per questo è molto nervoso, perché già con casi precedenti ha cercato di boicottare nelle arene internazionali la celebrazione del referendum sull'autodeterminazione, a maggior ragione questa volta perché avverrà all'interno dell'Europa occidentale. Questo precedente preoccupa molto il governo di Madrid, che come gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa trasmissione sanno, si trova a dover affrontare una crisi generale dell'assetto istituzionale, politico ed economico che è emerso fuori dal post-franchismo, e quindi con una riapertura di tutti i conflitti anche con le nazioni periferiche, come vengono definite da quelle parti, che crea grossi giramenti di testa al governo spagnolo. La tendenza, come abbiamo visto in passato, può essere sia una involuzione autoritaria e quindi un aumento della repressione e un emergere dell'anima più fascista del nazionalismo spagnolo, dall'altro un'influenza della pressione internazionale affinché poi vengano risolti democraticamente anche i conflitti che riguardano la Catalogna e il Paese Basco. Nel caso basco, come dicevo prima, e anche parlando con i compagni e le compagne della sinistra indipendentista, la centralità oggi è quella della risoluzione del conflitto e della costruzione nazionale, perché differentemente da quanto avviene in Catalogna, la distribuzione dell'identità, della rivendicazione indipendentista nei territori baschi è molto differenziata, anche perché per esempio nel territorio francese, per il peso dello Stato francese, le politiche di assimilazione sono state particolarmente forti. Quindi l'obiettivo dell'autodeterminazione nel caso basco viene un po' posticipato nel medio-lungo periodo. La situazione oggi è quella di superare definitivamente il conflitto armato e aprire uno scenario veramente democratico in cui tutte le opzioni, compresa quella indipendentista, siano legittimate e possano acquisire consensi all'interno della società basca, per poi costruire un progetto indipendentista e socialista nel medio e lungo periodo. Quindi un'influenza sicuramente l'avrà, perché quello che avverrà in Catalogna avrà delle conseguenze generali sulla strutturazione dello Stato spagnolo, e quindi evidentemente avrà degli effetti sul caso basco, anche se non è un tema che riguarda l'agenda politica dell'oggi.
Benissimo. Per tornare invece a noi e ai nostri temi, lo stato della solidarietà, sia internazionale sia per quanto riguarda il nostro paese, nei confronti di chi è sotto processo, di chi subisce la repressione nello Stato spagnolo, sia ovviamente in primis per Lander, sia per quanto riguarda le altre compagne e i compagni, a che stato è, a che livello si trova in questo momento, e soprattutto sono in previsioni iniziative di lotta, momenti, mobilitazioni, che cosa bolle in pentola da questo punto di vista?
Ora, con il blog del comitato Un Caso Basco a Roma, continuiamo comunque a seguire da vicino tutte le vicende processuali che si stanno sviluppando in quest'autunno, e quindi cercando attraverso l'informazione di comunicare un po' quello che succede con con le migliaia di processi che ci sono. Per il resto, sicuramente penso per novembre faremo ancora un po' da definire, però un'iniziativa con dei compagni baschi che verranno da su, per fare un contatto un po' più diretto con Euskal Herria, e far spiegare direttamente a loro quello che si vive su. Perché il tema di questo autunno è, purtroppo, come spesso accade nei Paesi Baschi, è soltanto quello, grosso modo, un po' tutto quello repressivo, perché occupa da quelle parti occupa un po' tutta l'agenda politica, quindi su questo noi continueremo a informare, o come abbiamo fatto anche in passato, azioni di protesta, blitz contro quello che è lo Stato spagnolo a Roma e dintorni.
Una delle particolarità positive, fra le tante altre, di Un Caso Basco a Roma, è che è riuscita poi a agglutinare anche una serie di elementi, penso, del mondo anche della politica istituzionale o della cultura sul tema specifico di Lander, insomma, si è riusciti a far prendere posizione a personaggi, personalità di spicco, ci sono state mille iniziative che abbiamo raccontato spesso, insomma, in definitiva si è riuscito a allargare un po' il discorso anche, diciamo, a settori o personaggi, personalità che sulla questione basca magari non si erano mai spesi più di tanto. È un processo che andrà avanti, questo, cioè, si può essere ottimisti.
Ora, il caso specifico di Lander penso ha dato un grande impulso su questa città, sulla questione di Oscar Arria, perché magari a differenza, no, di altri casi, no, si è visto un compagno che, con una compagna Erati, che vivevano qui a Roma alla luce del sole, lavoravano, quindi erano conosciuti come quartiere lì a Garbatella, ma un po' in tutta Roma. Quindi quando poi è stato visto tutta la macchina repressiva spagnola, quando si è mossa, quindi dal giorno dell'arresto, con, no, i titoloni, no, dell'arrestato di ETA, fino, insomma, al giorno dell'estradizione, quando abbiamo visto una grandissima mobilitazione, quindi un po' tutta la città che si è stretta attorno all'Under per difenderlo e cercarlo di lasciarlo qua, ha avuto un po' quel contatto diretto dove si è un po' visto quello che si vive. Si vive nei Paesi Baschi, no? Perché quello, quando poi si va a parlare su con i compagni baschi, si vede che purtroppo il caso di Lander non è un caso anomalo, ma è, no, la quotidianità, purtroppo. E quindi, però, far vedere quello che per noi è allucinante, perché per quanto siamo qui anche in Italia, insomma, non è che si vive con uno stato, insomma, molto, come si dice,
aperto.
Andare a vedere con i propri occhi, vedere un amico, un compagno che vive questa esperienza, ti fa capire che i Paesi Baschi vivono, insomma, a un livello repressivo veramente molto alto, e questo ha fatto bene, insomma, un po' tutta la questione dei Paesi Baschi qui a Roma e in tutta Italia, comunque, perché c'è stata anche grande solidarietà da tutte le altre città dello Stato italiano.
Sì, perché appunto fin dall'inizio il comitato Un caso basco a Roma, partendo ovviamente dal caso di Lander, ha sottolineato che, ai noi, uno dei tanti casi dell'assurda politica repressiva spagnola rispetto alla dissidenza politica e sociale basca. E fin dall'inizio, quindi, al di là del denunciare l'assurdità dell'accusa nei confronti di Lander, abbiamo cercato di dimostrare in tutte le sedi, quindi nelle aree di movimento, ma anche in altre aree più mainstream o di ambito istituzionale, l'assurdità di questo caso, di questa accusa, e come però questa accusa, appunto, ripete una strategia repressiva ben collaudata ai noi da parte dello Stato spagnolo. E ovviamente anche ora, oltre a seguire da vicino il processo di Lander, quindi una rappresentanza del comitato sarà presente a Madrid durante l'udienza del processo, e quindi farà un po' da megafono e ci racconterà un po' in diretta quello che avverrà nelle aule giudiziarie di Madrid. Anche altre città italiane saranno attive fornendo solidarietà sul caso di Lander, ma su tutta la serie di processi che si stanno aprendo in queste settimane, anche perché il calendario dell'audienza nazionale in questo
particolarmente pieno.
Sì, è ricco, e quindi il processo di Lander si inserisce in una lunga serie di processi che si sviluppano proprio in queste settimane. Quindi un caso basco a Roma continuerà a seguire il caso di Lander e a collegarlo a tutti gli altri casi che aperti o che rimangono ancora aperti e risolti, continuando a denunciare l'assurdità della politica repressiva di Madrid verso la dissidenza politica e sociale basca, e continuerà, appunto, a costruire queste reti di solidarietà a Roma, ma in tutta Italia, non solo, sia nell'area di movimento, e cercando di mettere un po' la spina nel fianco in quei settori istituzionali più o meno sensibili, per far capire che nel cuore dell'Europa c'è uno Stato che sta attuando una politica repressiva assurda, come denunciata addirittura dal Tribunale di Strasburgo, dalla Corte Europea di Strasburgo, e quindi anche da ambiti non prettamente rivoluzionari, e che, cosa su cui il Comitato ha voluto premere nei mesi passati, guardare alla macchina repressiva che si sta sviluppando in Euskal Herria e nel Paese Basco riguarda un po' anche noi, perché come spesso è successo in passato, contesti dove è alto il conflitto sociale e politico rappresentano anche dei laboratori di repressione, e quindi capire come lo Stato spagnolo sta reprimendo la dissidenza politica e sociale basca può essere utile anche per capire quello che ci può aspettare in futuro in un contesto di aggravamento della crisi e della conflittualità sociale, perché come è successo in passato le pratiche repressive utilizzate nel caso basco poi sono state esportate e le polizie di tutto il mondo hanno un po' utilizzato quegli strumenti per colpire i movimenti sociali e politici.
Eh sì, dalle pallottole di gomma sì. In giù, insomma, la letteratura è lunga. Benissimo, e va bene, noi resteremo chiaramente in contatto sia durante il martedì, durante l'ora di Radio Scari, ma ovviamente in tutti gli altri giorni in cui ci sarà bisogno di andare in diretta. Se c'è qualcos'altro da aggiungere lo potete fare tranquillamente. A ogni modo, prima di lasciarci, direi di spendere due parole sulle mille necessità del comitato, quindi anche le possibilità di sottoscrivere, insomma, di fare qualcosa, e lo diciamo sempre, di scrivere anche all'Under dove si trova, insomma.
Sì, il riferimento fondamentale è il nostro blog, quindi uncasobasco@roma.noblogs.org, dove trovate sia i riferimenti per poter contribuire economicamente alla campagna, che come tutti possono ben immaginare ha dei costi, e partecipare soprattutto alle varie iniziative di finanziamento che il comitato organizza periodicamente, perché appunto in questo modo c'è anche la possibilità di entrare in contatto fisicamente e conoscerci e conoscere di persona le attività del comitato. E poi sul blog c'è anche la possibilità di trovare l'indirizzo del carcere di Estremera dove si trova l'Under per poter scrivere e dimostrare un po' di affetto nei suoi confronti. Sappiamo appunto, l'Ander ci ha fatto capire che apprezza molto l'invio di lettere, fotografie e cartoline, perché gli rendono un po' più umana quella residenza qua nel carcere di Madrid. Poi bisognerà vedere dopo il processo, nel caso in cui dovesse scontare ancora un po' di mesi di carcere, se rimarrà lì ad Estremera o verrà ai noi spostato in altre carceri, perché c'è anche questo capitolo della dispersione che purtroppo è sempre lì presente. Ovviamente noi aggiorneremo in tempi rapidi tutti i riferimenti per poter contattare l'Under anche nel caso in cui dovesse essere trasferito.
Benissimo, chiaramente un ringraziamento a tutte e tutti voi, sia che state qui, sia quelli che ci stanno sentendo, comunque diciamo, hanno messo il loro mattoncino nel corso di questo anno e mezzo, e ci risentiamo ovviamente martedì prossimo, e se insomma ci fosse la necessità e il bisogno anche prima, chiaramente.